Credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio.
Solo in Dio la mia speranza. Attualità dell'imitazione di Cristo per un cammino spirituale d'oggi. Un programma di Don Ferruccio Bortolotto, presentato da Monia Parente e Rosario Tronnolone.
Figlio, non essere curioso, non prenderti inutili affanni. Che ti importa di questo e di quello? Tu segui me. Che ti importa che quella persona sia di tal fatta o diversa, o quell'altra agisca e dica così e così? Tu non dovrai rispondere per gli altri. Al contrario, renderai conto per te stesso. Di che cosa dunque ti vai impicciando? Ecco, io conosco tutti, vedo tutto ciò che accade sotto il sole e so la condizione di ognuno, che cosa uno pensi, che cosa voglia, a che cosa miri la sua intenzione. Tutto deve essere dunque messo nelle mie mani. E tu, mantieniti in pace sicura, lasciando che chi è inquieto si agiti quanto crede e metta agitazione attorno a sé. Ciò che questi ha fatto e ciò che ha detto ricadrà su di lui, poiché quanto a me non mi può ingannare.
Gesù è ospite e pellegrino. Egli annuncia il Vangelo durante il suo viaggio verso Gerusalemme, sempre in cammino, sempre in una tensione dinamica che guarda verso la meta, verso il compimento del volere del Padre. In via, egli compie incontri fondamentali che ci permettono di rendere chiara la portata del messaggio di speranza che già vive in sé. La speranza divina che il Cristo incarna vince tutte le nostre resistenze umane. L'egoismo è sbalzato, vinto dalla gioia di poter incontrare Gesù oggi, proprio come è successo a quegli uomini e a quelle donne che hanno percorso tratti significativi di strada con Lui. Quando, 2000 anni fa, compiva segni e prodigi nella terra che ha benedetto con il suo passaggio.
Ospite e pellegrino, Gesù continua a bussare al nostro cuore. Gesù continua a percorrere le nostre stesse vie interiori. Egli chiede amore e dona amore alla nostra volontà così debole e così ferita. Non c'è realtà umana, non c'è dimensione del nostro animo e del nostro sentire che gli sia estranea. Tutto egli conosce di noi: le nostre paure, le nostre gioie, le nostre indecisioni non sono un mistero per lui. Anzi, egli è venuto per dare un senso più vero e più profondo alla nostra umanità. Per via, sulle strade della nostra esistenza, siamo ridestati da un amore che diviene sorpresa, gioia incandescente di vita, proposta impegnativa di compiere una volontà non nostra.
Ci capita spesso di vedere negli altri un limite alla nostra libertà e alla nostra realizzazione, senza mai ritenere quanto sia importante il confronto con chi condivide con noi tratti del medesimo sentiero. Incontrando gli altri, Gesù spalanca nuovi orizzonti, nuove vie al cuore di chi gli si avvicina, e la sequela di lui nasce proprio dall'avere scoperto il volto nuovo e giovane dell'amare, del donare e dell'essere. Nel cammino di Gesù, nella sua parola, vi è la proposta di un cammino di crescita. Gli altri divengono così per noi la possibilità di esercitare e di vivere l'amore e il dialogo. Non più un impedimento, ma un'occasione unica di mettere a fuoco tutte le nostre qualità.
Nella presentazione del suo libro Incontri con Gesù, scrive la madre Anna Maria Canopi.
Vi sono incontri nella vita di ogni uomo tali da determinare l'orientamento. La persona umana infatti è suscettibile di cambiamento, soprattutto quando entra in rapporto con persone ricche di valori e molto comunicative. Quale incontro potrebbe allora essere più sconvolgente di quello con Gesù di Nazaret? Il Vangelo ci presenta diverse categorie di persone che, incontrandosi con lui, hanno cambiato radicalmente la loro vita. Anzitutto vi è l'incontro decisivo di Giovanni Battista con Gesù, che gli chiede di essere battezzato come un qualsiasi peccatore. Compiuta la missione, il precursore si ritira di scena, indicando colui che è l'agnello di Dio. Avviene così l'incontro dei primi discepoli con il Maestro, poi quello di Nicodemo che va da lui di notte. Presso il pozzo di Giacobbe, nell'ora più calda del giorno, l'ora dell'arsura, Gesù stesso si fa incontrare dalla donna samaritana. E poi, quasi ad ogni passo, incontri con i malati. Ma vi sono anche incontri in oasi di amicizia e di pace, come a Betania, e persino l'incontro con il mistero della morte presso il sepolcro dell'amico Lazzaro, che Gesù risuscita, anticipando la grazia della sua imminente morte e risurrezione.
Anche l'autore dell'Imitazione di Cristo con chiarezza presenta l'esperienza di fede come sequela di Gesù. Ci dobbiamo allora chiedere che cosa significhi per ciascuno di noi seguire Cristo. E ognuno di noi avrà una risposta da riformulare ogni giorno, ogni volta che ci troveremo davanti a scelte poco o tanto importanti che siano. Per primo, il Maestro ci ha amati. Per primo, egli ci ha cercati per mostrarci il suo sguardo così intenso di tenerezza e così limpido di trasparente bontà. Il suo volto così generoso, la sua presenza così silenziosa e così assordante nello stesso tempo, è un'esperienza che travolge e ribalta tutti i nostri valori, gettando sconcerto dentro la nostra coscienza così difficile ad essere scalfita.
Lo sguardo di Gesù è parola viva, che non lascia possibilità di quietismi e di ripiego su di sé. L'incontro con la sua presenza apre la nostra interiorità ad una prospettiva di accoglienza e di cambiamento senza mai violare la nostra libertà. Stretti da una parte dall'individualismo e dall'anonimato delle nostre città e dall'altra da quel gusto avvelenato del pregiudizio, l'incontro con Cristo distrugge ciò che paralizza il nostro percepire. La relazione diventa il veicolo e lo strumento per una libertà personale vera e gratuita, che non tiene conto delle ferite che gli altri possono recarci. L'importante è continuare a riporre attenzione alla parola del Maestro. L'importante è lasciarsi plasmare dalla dolcezza esigente del suo sguardo. La cosa necessaria è non perdere mai di vista le tracce che il Signore ha lasciato davanti a noi. Ascoltiamo il consiglio che ci viene dall'autore del nostro testo di spiritualità.
Non devi far conto della vanità di un grande nome, né delle molte amicizie, né del particolare affetto di varie persone. Tutte cose che sviano e danno un profondo offuscamento di spirito. Invece io sarò lieto di dirti la mia parola e di palesarti il mio segreto, se tu sarai attento ad avvertire la mia venuta con piena apertura del cuore. Stai dunque in guardia, veglia in preghiera e umiliati in ogni cosa.
A contatto con Gesù, sulla sua strada, diventiamo degli inviati. Ci è chiesto di riappropriarci della nostra vita. Ci è chiesto di affrontare il nostro passato e la nostra storia con la tenerezza e l'amore con i quali siamo amati da Dio, per il quale siamo importanti proprio per la nostra storia. Siamo noi che a volte stentiamo ad amarci e non ci accogliamo e non ci piacciamo. Quando basterebbe infatti fermarsi un attimo per comprendere l'immensità e l'esclusività del dono che ci è stato riservato da Dio. Con lo sguardo rivolto a Cristo possiamo comprendere i nostri sbagli, ma ancora di più possiamo correggerci e migliorare la nostra consapevolezza di essere amati da Dio. Ecco che allora affrontare i problemi che la vita ci pone senza rimandi e senza esitazioni diviene una via di vera libertà.
Soltanto l'amore, quello vero e totale di Cristo, ci può aiutare a vincere la paura di vivere, l'angoscia che soffoca il nostro desiderio di relazioni, l'ansia che accelera il pulsare dei nostri incontri. L'amore, che è accoglienza, sconfigge la paura, e così il Cristo, ospite nella casa delle nostre relazioni, ne diviene il centro, il re. L'accoglienza e i preparativi per fare posto alla presenza di Cristo nella nostra vita sono il miglior rimedio contro quella solitudine che affiora forte, soprattutto nel momento di decidere. Stare uniti a Gesù ci permette di rivedere anche il nostro rapporto con le cose.
Spesso siamo illusi di possedere tante cose, quando invece sono i beni materiali che ci possiedono, creandoci affanno, insicurezza, insoddisfazione profonda. Con radicalità il Vangelo ci chiede di spogliarci, di lasciare ciò che ingolfa il cuore e lo rende torbido. Si può essere liberi solo se rompiamo con i ricatti a cui l'avere ci sottopone. Si può addirittura creare in noi una mentalità che annichilisce alla relazione con le cose la relazione con le persone. Gli altri così diventano importanti solo se mi danno qualche cosa, solo se mi servono in qualche progetto, solo se mi aiutano a raggiungere gli obiettivi che mi sono proposto. L'illusione di poter disporre delle persone e del loro favore ci rende vili, prepotenti e soli.
Thank you.
l'incontro con Gesù è esigente. Non basta donare un po' di tempo a Lui, non basta fare un po' di bene. Egli ci chiede tutto, tutto di noi, tutto della nostra volontà, tutto del nostro ragionare, tutto del nostro sentire e comprendere. Soltanto quando avremo rinunciato con generosità ai nostri progetti, soltanto allora potremmo sentirci ed essere davvero liberi di amare con l'integrità e la rettitudine, con la tenerezza e la dolcezza con cui siamo amati da Dio. L'amore è comunione e dialogo, è gioia di poter condividere il dono della vita. La libertà che tanto ricerchiamo non è distante da noi. Vi siamo vicini, quasi a poterla lambire, quasi a poterla raggiungere con uno slancio della nostra volontà.
O figlio, così ho detto, io vi lascio la pace, vi dono la mia pace, non quella però che dà il mondo. Tutti tendono alla pace, non tutti però si preoccupano di ciò che caratterizza la vera pace. La mia pace è con gli umili e i miti di cuore, e la tua pace consisterà nel saper molto sopportare. Se mi ascolterai e seguirai le mie parole, potrai godere di una grande pace. Che farò dunque? In ogni cosa, guarda bene a quello che fai e a quello che dici. Sia questa la sola tua intenzione. Essere caro soltanto a me. Non desiderare né cercare altro fuori di me. Non giudicare mai avventatamente quello che dicono o fanno gli altri. E non impicciarti in faccende che non ti siano state affidate. In tal modo potrai essere meno turbato, o più raramente, che non sentire mai turbamento alcuno e non patire alcuna noia nello spirito e nel corpo. Non è di questa vita, ma è condizione propria della pace eterna.
L'imitazione di Cristo ci regala un suggerimento semplice e vero. Tutti desideriamo la pace, tutti preghiamo per la pace, tutti vogliamo la pace nel nostro cuore, nelle relazioni interpersonali, nelle famiglie, nelle nostre città e paesi. Ma quanto siamo disponibili a lavorare per la pace? Tra le beatitudini si legge: «Beati i costruttori di pace». La felicità, quindi, si costruisce nell'impegno per la pace. Il nostro autore spirituale ci indica il punto di partenza per compiere il cammino della pace. È il nostro cuore. È dentro di noi il luogo in cui esercitarci con tenacia alla pace. Non possiamo delegare a nessuno la nostra ricerca di pace interiore. Non possiamo aspettare che essa ci arrivi dall'alto, senza il nostro coinvolgimento attivo e vero.
La pace è Cristo stesso che ci chiede accoglienza, disponibilità a seguirlo, impegno nel testimoniarlo. Quindi il primo atteggiamento interiore per custodire la pace è quello della preghiera attenta alle esigenze della parola di Dio. Come nella notte, nel buio più scuro, ci leva per vegliare e pregare, certi della luce della risurrezione, e in un atteggiamento di gioiosa attesa della liberazione che l'aurora porterà sicuramente con sé. Così si diviene costruttori di pace nel saper vigilare e sradicare tutte le tentazioni alla divisione. Già nel nostro animo sono presenti fratture che rendono doloranti le nostre aperture agli altri. Ecco che allora diviene importante non porre troppa fiducia sulle nostre forze, ma saper costruire il nostro impegno sulla solida roccia dell'unione con Dio.
È la consapevolezza di essere perdonati e amati da Dio che ci rende capaci di perdonare e amare chi ci ha ferito. Senza una disponibilità ad accogliere il perdono che ci viene dall'alto, senza l'umiltà che sa riconoscere il limite del nostro agire, non si può costruire una vera logica della pace. La pace è una questione di grande esercizio. Essa è frutto di un'ascesi costante e appassionata che ci permetta di estirpare tutto ciò che impedisce la nostra serenità. La lotta al peccato personale è la prima fonte della pace. Ci ha chiesto di dire un no chiaro al peccato che ci toglie il gusto di Dio. Ascoltare e seguire Cristo. Ecco la via maestra.
Perciò non credere di aver trovato la vera pace soltanto perché non senti difficoltà alcuna. Non credere che tutto vada bene soltanto perché non hai alcuno che ti si ponga contro. Non credere che tutto sia perfetto soltanto perché ogni cosa avviene secondo il tuo desiderio. Non pensare di essere qualcosa di grande o di essere particolarmente caro a Dio soltanto perché ti trovi in stato di grande e soave devozione. Non è da queste cose, infatti, che si distingue colui che ama veramente la virtù. Non è in queste cose che consistono il progresso e la perfezione dell'uomo. In che cosa, dunque, o Signore? Nell'offrire te stesso, con tutto il cuore, al volere di Dio, senza cercare alcunché di tuo, nelle piccole come nelle grandi cose, per il tempo presente come per l'eternità, cosicché tu sia sempre, alla stessa maniera, imperturbabilmente, in atto di ringraziamento, bilanciando bene tutte le cose, le prospere e le contrarie. Quando sarai tanto forte e generoso nella fede, che pur avendo perduta ogni consolazione interiore, saprai disporre il tuo animo a soffrire ancora di più, senza trovare scuse, come se tu non dovessi subire tali e tanto grandi patimenti, anzi, quando mi proclamerai giusto e mi dirai santo, qualunque sia la mia volontà, allora sì che tu camminerai nella vera e giusta strada della pace. Allora sì che avrai la sicura speranza di rivedere con gioia il mio volto. Se poi arriverai a disprezzare pienamente te stesso, sappi che allora godrai di pace sovrabbondante, per quanto è possibile, alla tua condizione di pellegrino su questa terra.
Vi sono persone che per vivere hanno bisogno di bugie, si nutrono di menzogne, sino al punto da non saper più distinguere tra la verità e il suo contrario. Forse è capitato anche a noi di comportarci e di parlare così, recitando un ruolo e una parte. Per paura di non essere accettati, per timore di perdere le persone che amiamo, o anche solo per mantenere la nostra posizione sociale, ci rifugiamo in un paradiso artificiale fatto di falsità. Mentre ci comportiamo così e siamo creduti degni di stima, ci sentiamo in una situazione di esaltazione dalla quale sarà tanto doloroso cadere quanto alta essa è stata. Stiamo uccidendo la pace che si nutre della verità. Un vero amico in queste circostanze ci apre gli occhi e con amore ci apre alla realtà. Subito è doloroso rompere con questa logica di peccato. Ma poi non si può fare a meno della libertà riconquistata.
Vi è anche chi copre le proprie ferite dietro la ricerca della fama, dietro una ricerca spasmodica di incarichi ed impegni. Anche questo atteggiamento nasconde un delirio di onnipotenza, quasi un non voler accettare la dimensione della nostra povertà e limitatezza. Anche i modelli di cui siamo circondati ci mostrano il valore delle persone soltanto in base alla loro rilevanza sociale. Il rimedio ci è proposto dal nostro testo di spiritualità e consiste nuovamente in una immersione nella verità di noi stessi. La vera serenità interiore, la vera pace, non è nemmeno in quel sentimento di quiete che possiamo percepire quando preghiamo. Nemmeno il voler avere profitti spirituali è garanzia della vera pace.
La gioia più profonda, la pace più vera, è frutto di una tenace speranza che ci fa lodare Dio nella serenità così come nelle avversità, accogliendo concretamente e senza ribellioni la volontà che Dio dischiude durante il nostro cammino verso di Lui, sino a considerare ciò che quotidianamente viviamo come l'esilio che fa desiderare ardentemente la patria, l'unione incessante con Dio.
Monia Parente e Rosario Tronolone hanno presentato Solo in Dio, la mia speranza. Attualità dell'imitazione di Cristo per un cammino spirituale d'oggi. Un programma di Don Ferruccio Bortolotto. Hanno collaborato al microfono Franca Salerno e Gaetano Lizio. Tecnico del suono Gustavo Messina. Realizzazione di Monia Parente per Orizzonti Cristiani della Radio Vaticana.